Benvenuti a Scenario Digitale e anche un basso di sottofondo che ovviamente si trova qui all'officina musicale. Cerchiamo magari di ridurre un pochino questo noise. Allora, siamo sempre qui, Scenario Digitale, io e Monica B.
Ciao a tutti, buonasera.
Questo ovviamente è il programma senza musica, però questa volta non è il caso.
Questa volta abbiamo un basso incredibile.
Abbiamo un basso che pompa dall'altra parte. Allora, iniziamo finalmente il 2018. Lo so che tanti ci hanno scritto, piangevano tutti, Monica, diciamo, dove siete finiti?
Cosa fate? Perché non tornate?
Intanto noi ingrassavamo sì. In questo Natale e nel frattempo però abbiamo fatto un'indagine di 20 giorni, mentre voi mangiavate, noi abbiamo scoperto quali sono i trend digitali del 2018. Prima di fare questo, prendete il vostro telefonino e votate Scenario Digitale. Votateci su iTunes con una recensione. Seguiteci su Telegram, al canale Scenario Digitale.
Sulla pagina Facebook Scenario Digitale.
Esatto. E poi anche su Radiofonica, va bene? E non dico altro. Intanto iniziamo con questo basso di sottofondo che pompa. Vai, Monica.
Allora, uno dei principali trend 2018 è appunto l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata. Hanno avuto il loro sviluppo nel 2017, ma nel 2018 si pensa che questo trend sia sempre in crescendo. Questo perché, come dicevamo anche prima, la realtà aumentata è un modo per interagire con i consumatori e con gli utenti in maniera completamente diversa da quanto si è fatto finora.
Esatto. Cosa possiamo aggiungere? Innanzitutto che, come sapete tutti, la Apple ha rilasciato due nuovi iPhone, l'iPhone X come la chiamano i poveri, l'iPhone 10 come la chiamano quelli fighi cool di Milano. Noi diremo 10 perché fa più figo, l'iPhone 10 che ha integrato anche all'interno dell'iOS tutta una serie di sistemi che implementano appunto la realtà virtuale, quindi anche i colossi ci puntano tantissimo, quindi proprio per questo sicuramente sarà il futuro. Tantissime aziende stanno già lavorando su una serie di app come Salesforce. Mi ricordi anche tu prima, mi ricordavi Salesforce ha introdotto un'app che sfrutta tutte queste tecnologie a favore delle aziende. Quale potrebbe essere un'applicazione classica, cioè far interagire il brand o comunque un prodotto nella realtà appunto che noi viviamo tutti i giorni, quindi che ne so, gli omini della Lego che saltano fuori dal
cellulare, oppure come dicevamo prima mi sembra che era proprio Salesforce che l'applicazione che dicevi prima, che riconosce la foto,
sì,
che riconosce il brand all'interno di una foto pubblicata in rete da un utente.
Esatto, riconosce una foto e può essere un sistema di monitoraggio anche per l'azienda, perché ovviamente Salesforce è un sistema che non tutti lo sanno, è un CRM, è un gestionale dei clienti, e quindi cerca di implementare tutta una serie di appunto di sviluppare software e app che vi permettono di integrarle nel suo ecosistema e quindi poter sviluppare questo per evitare il basso continuo.
Esattamente, è un monitoraggio per immagini, cioè una cosa che è completamente differente da quanto invece facevamo prima, perché il monitoraggio si fondava piuttosto sulle parole chiave, su quindi keyword che noi inserivamo all'interno di un sistema che ci permetteva di scandagliare il web, di vedere tutti quanti quei contenuti che ci menzionavano,
esatto,
attraverso quella parola.
Esatto, la novità qual è? Che
lo facciamo sull'immagine.
Esatto, e che c'è una intelligenza artificiale che finalmente 10 anni fa non c'era, anche se c'era già la realtà virtuale e diciamo la realtà aumentata, che sono due cose ben distinte,
sì.
Quindi brevemente, la realtà aumentata ti permette di vedere qualcosa nella realtà che tu vivi.
Esatto.
La realtà virtuale è un qualcosa che tu vivi che non è lì presente, come gli Oculus per esempio di Facebook. Questa è la differenza sostanziale. Quindi,
posso farti una domanda? Quelli che giocano ai videogiochi,
sì,
giocano quelli che interagiscono con, che ne so, io mi ricordo che c'era un
Pocket, quella realtà aumentata.
Quella realtà aumentata, perché quello lì stava effettivamente nella tua foto, cioè nel tuo cellulare.
Esatto.
E interagiva con le cose che avevi te intorno, giusto?
Sì, quegli stronzi animaletti erano nella realtà.
Quanti ne hai collezionati tu?
Io odio giocare, quindi non sono proprio, cioè l'ho installato giusto per vedere come funzionava.
Lo sapevo che l'avevi installato.
Ho pensato, che cazzata enorme, e l'ho rimosso subito, okay. Immediatamente.
Ok. Poi, allora, secondo trend 2018, parliamo sempre di una sorta di intelligenza artificiale, parliamo dei chatbot. Questo perché, allora, ne abbiamo già discusso qui a Scenario Digitale in varie altre occasioni.
Esatto.
I chatbot sono quei software pensati e sviluppati per simulare appunto la conversazione umana tra e quindi assistere gli utenti 24 ore su 24.
Sì.
Cosa permette di fare? Permette ovviamente di migliorare i profitti attraverso la creazione di relazioni durature con i consumatori, con i potenziali clienti. Secondo Gartner, che è un'azienda leader mondiale nella consulenza strategica, entro il 2018 almeno il 30% delle nostre conversazioni, non fare facce,
sto salutando i ragazzi che ci seguono, che devo fare?
Dicevo che entro il 2018 almeno il 30% delle nostre conversazioni sarà assistito appunto dalle macchine, per almeno in una prima fase, perché poi ovviamente, certo, quelle aiutano a fare in modo che alla persona, quindi all'assistente, all'umano,
l'assistito,
all'umano, okay, arrivi una richiesta ben precisa. Quindi a quel punto, esatto, puoi creare un team che gestisce, cioè di fatto da più persone, e ogni persona gestisce un semplice aspetto del problema.
Esatto.
Ne parlavamo in occasione, se non mi sbaglio, della
social
gestione
media,
del social media strategist, della gestione delle conversazioni di un aeroporto, mi sembra.
No, non era quello.
Non era quello?
Era un'altra cosa. Soprattutto gli e-commerce, il caso,
sì,
era Julius Design, il grandissimo, seguitelo ovunque, ha un canale Telegram bellissimo, mi spiegava appunto in quell'occasione che tantissimi e-commerce hanno cominciato a utilizzare i bot. Tra l'altro, secondo i dati, ci sono già 100.000 bot attivi su Facebook, quindi non è poca roba, diciamo. Tra questi c'è anche Scenario Digitale, incredibile, che domani vi invierà questa puntata in esclusiva, ok? Come funziona, per esempio, nel caso degli e-commerce? Funziona in questo modo. Viene integrato un bot che non solo ha un'intelligenza artificiale integrata, che quindi può permettere all'e-commerce di dialogare con i propri clienti. Quindi l'esempio classico fighissimo era tipo... il bot comincia a porre tutta una serie di domande, tipo che cosa stai cercando, e quindi il bot comincia in qualche modo a profilare il cliente, no? Quindi stai cercando, per esempio, una scarpa di che fascia di prezzo. In questo modo il bot riesce a profilare il cliente, a creare tutta una serie di, appunto, di profili di buyer personas, e si ricorda tutto di te. Quindi nella fase successiva, per esempio un mese dopo, magari prova di nuovo a dialogare con te e dire: ciao, hai comprato queste scarpe,
magari ti possono interessare anche quest'altro modello,
esatto,
simile a quello,
esatto,
che cercavi.
E visto che ha delle informazioni su di te, ti propone delle cose che non solo sono in linea con le cose che ti piacciono, ma anche sulla fascia di prezzo. Quindi fa cross-selling, sostanzialmente, questo sistema. Ed è veramente una bomba, devo dire la verità. Noi ce l'abbiamo, iscrivetevi al nostro bot, lo ribadisco. Adesso proverò a farlo anche per tutti i clienti, perché secondo me per la ristorazione, ad esempio, può essere fighissimo, perché tantissime persone spesso chiedono le stesse cose, no? Tipo,
certo,
posso vedere il menù? Allora, anziché come un deficiente scrivere mille volte posso vedere il menù, ecco, il menù possiamo farlo tramite un bot. In più, ogni volta che qualcuno interagisce, noi abbiamo accesso a un canale diretto che ci permette di superare un grande ostacolo, che è la reach organica, che è appunto un tema tragico.
Ed è uno dei trend del 2018, appunto, l'hai proprio anticipato, cioè che la reach organica dei post è in discesa, è in rapida discesa. Quindi occorre effettivamente avere e trovare un piano di comunicazione che preveda l'utilizzo di Facebook Ads, nel caso di Facebook e di Instagram, per appunto sponsorizzare i post e per fare in modo che questi siano visti da più persone.
Esatto, è una tragedia.
La tragedia non è una tragedia. Per noi del settore non è assolutamente una tragedia, perché a questo perché a quel punto veramente si vede quello che è.
Esatto.
Si vede quello che vale la professionalità di un social media manager dietro appunto una strategia.
È vero, social, è vero. Cercavo di fare ironia, ma effettivamente nel 2017 la reach organica è scesa del 30%, ricordiamolo. Quindi presumibilmente faremo un altro 30%.
Ma forse anche di più.
Tra l'altro vi dico che nelle prossimissime puntate avremo di nuovo con noi Michele Maraglino, che abbiamo avuto qui la prima volta.
La prima puntata.
Ci racconterà cosa è cambiato in un anno.
Molto bello, anche se non è un anno che è passato già.
No, però...
Qualche mese, 6 mesi sicuro.
No, però il suo business, diciamo, è partito un annetto e mezzo fa.
Ah, ok, molto molto bene.
Quindi possiamo fare un riscontro anche, per esempio, su quali sono i costi per raggiungere gli stessi obiettivi. Effettivamente ho fatto con lui un piccolo panel per parlare di questo. Effettivamente lui ha riscontrato una grossa differenza.
Se volete rivedere la puntata, è la prima puntata che abbiamo pubblicato appunto sulla pagina Scenario Digitale di Facebook.
Esatto.
O su Radiofonica.
Esatto,
digitale.
Un'altra cosa veramente figa della reach organica è che la reach organica, così come sta andando, quindi così come sta diminuendo, favorirà sicuramente, come dicevi tu, anche una strategia a lungo termine. Quindi
forza.
È morta, diciamo, una strategia che si basa semplicemente su una pubblicazione così effimera che magari 5 anni fa poteva dare degli effetti, perché la reach organica era abbastanza alta effettivamente. Oggi bisogna lavorare sui contenuti, bisogna dare una continuità, muore, diciamo, un sistema di gestione spot delle pagine sostanzialmente, e soprattutto bisogna profilare i clienti, quindi le solite strategie inutili di invitare lo zio, il nonno, il cugino.
Cioè sicuramente la quantità non è quella che si ricerca attualmente nei social, ma è appunto la qualità, quindi un pubblico che risponde, che effettivamente interagisce con il brand e che ne è coinvolto, e quindi quello che dobbiamo fare è appunto coinvolgerlo attraverso una strategia, una comunicazione, una storia, quindi il benedetto storytelling, per fare in modo che ci seguano nelle nostre attività social.
Esatto.
Che poi possono essere pure, scusami se ti interrompo, che poi possono essere pure possono essere anche offline. Cioè non è detto che le nostre attività social rimangano poi nella sfera social, ma possono e anzi devono in certi casi superare appunto il digitale per arrivare alla realtà.
Esatto. Quali altri trend abbiamo?
Allora, sicuramente sappiamo tutti che i video sono i contenuti che per antonomasia risultano, cioè ottengono i risultati migliori sui social. Ma quello che è vero è che il 2018 verrà ancora di più, diciamo, accresciuto, è il live streaming.
Sì.
Che, se posso dare una citazione, se il video...
Prego, vai con citazione.
Se il video is the new king, live streaming is the new queen. E quindi, questa la volevo dire tantissimo.
Quindi par condicio finalmente anche nel mondo digitale.
Ad esempio, allora significa, come noi stiamo facendo, quindi come ci state seguendo in questo momento attraverso un live streaming, anche altre piattaforme stanno cominciando a dare la possibilità agli utenti di fare dei live streaming. Uno di questi, una piattaforma, è Agora,
sì.
Si chiama così, ed offre un servizio innovativo, nel senso che se in tutti gli altri live streaming noi possiamo interagire attraverso i commenti, quindi l'utente, cioè noi chiediamo qualcosa, l'utente che guarda commenta e poi eventualmente ne possiamo parlare in live streaming, Agora permette uno scambio bidirezionale, cioè permette alle persone di chattare tra loro mentre si è live.
Sì, sì.
Quindi a quel punto possiamo solamente immaginare quante possibilità si aprono per appunto per il live streaming.
Esatto. E poi diciamo, cercando un attimino anche su questa, diciamo, tendenza che sale del 2018, viene citata anche un'azienda che ha sfruttato tantissimo questo sistema di live streaming, non mi ricordo il nome dell'azienda, ma è un'azienda che praticamente fa un servizio, offre dei percorsi, delle esperienze di trekking.
Ah sì, ho letto pure io.
E ha integrato sostanzialmente delle webcam, comunque delle telecamerine applicate agli zaini, facendo vedere tipo un 42 ore di live streaming totale. Ed effettivamente ha funzionato, ha portato loro un grande successo di pubblico e anche a Scenario Digitale, perché anche qui siamo stati dei precursori incredibili con circa 4 mesi di anticipo sui trend del 2018. Guarda, sono senza parole. Grazie Nicola, grazie Monica.
Allora, il quinto trend invece che si svilupperà ancora di più nel 2018, lo lascerei a te perché sei il maestro.
Attenzione.
Delle stories su Instagram.
Sì, allora io sono veramente triste nella gestione delle stories, però mi piacciono effettivamente, ma solo perché io riesco a fiutare i trend. Ed ecco perché lo faccio.
Allora, sicuramente i contenuti che non sono duraturi, perché appunto le stories sono contenuti che hanno una vita di 24 ore, registrano un miglior tasso di engagement e conversione. E quindi significa che noi social media manager siamo obbligati a dover includere le stories all'interno di una nostra strategia. Esatto. Questo perché l'utente è sempre più coinvolto dal raccontare quello che effettivamente è, appunto, come, scusate se mi ripeto, però è la storytelling che fa da padrone a tutta la strategia, nel senso che attraverso le stories tu riesci e permetti ai tuoi follower di sapere cosa stai facendo in quel momento.
Esatto, è quello che gli esperti chiamano il famoso effetto FOMO, Fear of Missing Out, cioè non perdersi la roba, sostanzialmente detto in modo nicolesco.
Devi cercare di averlo questo effetto, per affinché i tuoi follower abbiano paura di perdersi i tuoi contenuti. Perché sono troppo fighi da vedere i tuoi contenuti.
Grazie Monica. Stai parlando dei brand o quelli di Nicola Palumbo?
Ovvio che di te.
E quello che, diciamo, nasce da un primo paradigma, che era quello che partiva da quello che Procter & Gamble definiva il famoso first moment of truth, cioè quando tu per primo osservavi un prodotto, ad esempio sullo scaffale, dici adesso me lo compro, è bellissimo con questa sua packaging eccezionale.
Colorato,
me lo porto a casa, e quello è il secondo moment of truth. Cioè il secondo momento della verità, quando tu lo provi e quindi mangi questa pasta ed è emozionante vivere l'experience, e quindi io poi ci ritorno, no? Questo era il mondo fino a internet, sostanzialmente. Grazie a internet siamo arrivati, forse qualcuno è incazzato, però grazie a internet siamo arrivati al famoso zero moment of truth, nel senso che tutto è stato azzerato, perché noi viviamo l'esperienza zero grazie a internet, perché magari vediamo un video, vediamo un prodotto come funziona, cosa che prima non potevamo vedere sullo scaffale, sostanzialmente, a meno che ci fosse un piccolo schermino LCD come facevano quelli più fighi, che ti faceva vedere la scopettina come puliva per terra, tu dici la voglio, e quello già era zero moment of truth.
Conosco più di uno che si incantava davanti.
Io.
Tu.
Io mi emozionavo, lo Swiffer, queste cose così emozionanti. E quindi grazie a internet abbiamo questo zero moment of truth, che corrisponde però nel paradigma moderno ai famosi micromomenti. Il micromomento che è sostanzialmente l'attimo in cui noi stiamo cazzeggiando, lo spiego in modo molto basic, su internet, e veniamo continuamente bombardati più volte, perché come sappiamo il consumatore comunque deve rivedere, almeno credo il calcolo sia 30-40 volte la stessa cosa prima di convincere a acquistare, quindi bisogna beccare il consumatore Nicola Palumbo che vuole lo Swiffer in quei 30-40 micromomenti di cazzeggio e convincermi lentamente che sta nascendo il bisogno di pulire gli angoli più bui della mia casa.
Esatto, che bello, era una bellissima conclusione, però dobbiamo andare avanti.
Andiamo avanti.
Perché, vabbè, abbiamo detto, tu mi hai parlato di video, mi hai parlato di modalità di arrivare ad un prodotto nuovo, e io ti metto... io mi
la pulce, no,
no, mi connetto con un altro trend del 2018 che è sicura, che è l'influencer marketing. Allora l'hanno regolamentato, si è stabilizzato, e quindi di che cosa si tratta principalmente? Si tratta di utilizzare questa figura mitologica dell'influencer.
Qualcuno ci sta anche seguendo, secondo me.
Sì, che appunto è una persona influente perché le sue opinioni vanno ad essere seguite da una base follower molto ampia.
Si spera per lui.
Si spera per loro. E quindi che cosa succede? Che se tu ingaggi queste personalità e le fai parlare del tuo brand, il tuo brand ovviamente verrà
vive di luce riflessa.
Vivrà di luce riflessa di questi influencer. E per esempio l'influencer più importante,
attenzione, qui ferro a bere qualcuno,
no, okay, del mondo, e quindi al lato, beh, sicuramente
chi è? Sono curioso. In
come
quale
chi
settore?
È? Ma come chi è? Chiara Ferragni, diciamo, ci ha tirato su un impero.
È anche un figlio.
È un figlio, però un impero. Cioè, adesso non che tutti debbano arrivare, cioè non che quello sia lo stadio.
Beh, perché
minimo.
Io non riesco a dimagrire così tanto, devo dirti la verità. È impossibile.
No, però è sicuramente lei è diventata quello che è diventata anche grazie ai brand che l'hanno diciamo contattata per,
certo,
sponsorizzare i loro prodotti.
Esatto, poi è diventata lei stessa brand, quindi ciaone,
esatto,
gli,
sì,
altri,
ciao,
brand.
Però se la seguivi, io non so, io l'ho cominciato a seguire quando ha iniziato, quindi
quando vestiva ancora con i stracci da 3 euro del mercato.
Beh, non la seguivo con quell'interesse, però mi aveva incuriosito perché sicuramente era diventata già, cioè io l'avevo letto, ho letto di lei in qualche rivista, no, in qualche sito, ovviamente, o blog che parlava di marketing,
sì,
per lo più, cioè non che la seguivo per il suo gusto nel vestire, però l'ho conosciuta che ancora stava a Milano, per dirti. Quindi,
certo, era una loser che stava ancora via Monte Napoleone.
Ancora stava a Milano. Vabbè, comunque è un trend da sfruttare, quindi se hai anche nel piccolo, nel senso che ci sono moltissime,
certo,
comunità che si possono definire influencer, che possono essere sfruttate. Un esempio è su Instagram, ad esempio.
Per esempio l'esperienza che abbiamo anche vissuto qualche puntata fa con
Alessandra,
con la Fatina,
con la Fatina Rossa,
che salutiamo, probabilmente ci segue.
Antonella, tra l'altro, quindi
Antonella,
scusami.
Vergognati, questo lo taglieremo nel podcast. Sì, gli esempi sono per esempio appunto i micro influencer, come dicevi tu, persone che comunque hanno un loro seguito, hanno un'altissima loyalty, e che possono essere sfruttate per fare marketing territoriale o per piccole nicchie, ad esempio. Che ne so, ci sarà l'influencer dei bulloni industriali. Venite fuori.
Scopriamolo.
Una cosa che volevo aggiungere sull'influencer marketing è che sostanzialmente tutto ciò nasce da una tendenza gigantesca, che è quella che ha portato nei decenni le persone a non avere più grossa fiducia delle autorità, tra virgolette, quindi che ne so, l'autorità verso, il trust verso persone come quelle lì istituzionali, come i CEO aziendali, che ne so, anche altre istituzioni pubbliche, sono calati enormemente, mentre nel contempo è salito sempre di più l'interesse da parte delle persone a un'opinione
degli
di coloro,
altri.
Esatto, delle altre persone.
Vabbè,
comuni.
In realtà questo era il passaparola. È quello,
esatto,
che ha da sempre, cioè che è stato da sempre in alto nella piramide di convincimento.
Sto cercando di tradurre dall'inglese qualcosa. il famoso buzz.
Quindi sicuramente questo è un esempio,
certo,
molto molto importante. Poi è vero pure che ora la figura dell'influencer non è nemmeno più un vero e proprio passaparola, perché effettivamente quelli vengono pagati.
Attenzione, stai attenta a quello che dici, perché qualcuno ci sta seguendo magari.
Però è vero, vengono pagati. Poi magari ci sono quelli che rifiutano cose
che non sono in linea,
che non sono in linea con il loro modo d'essere. Però ci sono anche quelli che invece no, e quindi
giocano sporco,
no, e quindi significa che se vengono pagati per fare promozione a un determinato prodotto, poi a quel punto,
certo,
diciamo, si elimina il discorso. Si elimina in realtà solamente in, come si dice, nel lato nascosto, però lato luce del sole, no.
Ti vedo molto attenta a essere molto calibrata.
Precisa,
in quello che
benissimo.
Dici, per evitare... Ok, andiamo avanti allora.
Allora, mi sembra che abbiamo detto quasi tutto. L'ultima tendenza è quella del... che in realtà non è una tendenza proprio originale 2018, ma che si sta affermando negli ultimi anni, è quella del mobile, nel senso che i contenuti, ma più in generale dei contenuti nativi. Uh-huh. Quindi significa che bisogna prendere la consapevolezza che creare contenuti e crearli originali, quindi per le piattaforme di destinazione, differenti, quindi significa, se ad esempio utilizzo, se la destinazione è mobile, fare dei contenuti che abbiano delle caratteristiche sia grafiche che di contenuto, di testo, per quel appunto mobile, in quel caso che ho fatto l'esempio. Perché appunto il contenuto che è originale, nativo per quella piattaforma, sviluppa un migliore risultato.
Certo, certo.
A livello di engagement. Ti faccio la faccia. Vai!
Un'altra tendenza incredibile che volevo aggiungere è il fatto che, non vorrei sbagliarmi, ma finalmente nel 2018, o se non è già accaduto, ma comunque in questo anno sarà il sorpasso definitivo, il budget destinato alla comunicazione online supererà quella... che supererà quella televisiva, ok?
Mi sa che è già avvenuto.
È già avvenuto, mi sa l'anno scorso, negli Stati Uniti però, attenzione.
Sì, 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 negli Stati
quindi
Uniti,
stiamo parlando sempre degli Stati Uniti. Quest'anno verrà superata definitivamente, ma di qualche paio di miliardi, sempre negli Stati Uniti. Quindi ovviamente noi fra 10 anni accadrà la stessa cosa.
4.
Fra 4 anni.
5. Via.
Esatto, e questa cosa è molto importante ed accade perché anche in questo caso i dati dicono che, ad esempio, il 92% delle persone cercano ormai online una comparazione di prezzo, cercano un'opinione, e qui l'influencer marketing su un determinato prodotto, tutte le ricerche avvengono soprattutto da mobile. E un'altra cosa fondamentale è che, ad esempio, che il 50% delle persone che sono online confermano questa cosa, cioè che il 50% si fidano soprattutto di una persona che è un influencer e che dà un parere positivo o negativo in merito a un determinato prodotto.
Guarda, mi è capitato proprio durante queste vacanze di riflettere su questa cosa. Qualche anno fa andavi al cinema, ok? Andavi al cinema perché ti piaceva magari il trailer del film. No?
Esatto, sì.
Potevi sentire, non so, un tuo amico che era andato al cinema, che era andato a vederlo prima di te, e magari l'opinione di quell'amico, giusto? Però potevi farti influenzare se andare a vederlo o non andare a vederlo solamente da quello che avevi già sentito in giro,
certo,
nel tuo cerchio di amici. Ora, per esempio, prima di vedere un film, ti sei letto almeno 4-5 siti e 5 critiche diverse.
Esatto. In questo modo hai dimostrato, Monica, di essere abbastanza anziana, perché quel mondo era di almeno 10 anni fa.
Non è vero.
Quindi vuol dire che ho visto il cinema, facciamo 2 più 2. Quanti anni avrà Monica?
Sono
questa
giovanissima.
È la domanda che si pongono tutti. No, però è verissimo.
No, è vero però.
È vero, è vero. Che adesso anche io vado a vedere cosa dice Rotten, cosa mi dice IMDb. Prima andavo a sentire Emanuele Barbato, che era il mio piccolo micro-influencer del gruppo. Dice, vabbè, mi fiderò di Emanuele, sbagliando puntualmente, perché Emanuele ha dei gusti sicuramente decisamente diversi da quelli di Nicola Palumbo. Questo è una cosa che ho sodato e ho detto, basta, chiedo a Rotten, come si chiama, non lo so. Altre tendenze che abbiamo, Monica? Abbiamo finito le tendenze? Ma no, ma ce ne sono...
Abbiamo finito le tendenze?
Abbiamo finito le tendenze?
Abbiamo 2 minuti!
No, allora, un'altra cosa importante da dire che volevo aggiungere invece sulla quantità di denaro destinata, posso dire questo, che di tutto la pubblicità, di tutto l'investimento pubblicitario che circola, di tutto il budget mondiale, circa il 20% della DV se lo magna Google e Facebook. Okay?
Pensa tu.
Il resto sono flyer, un sacco di cazzate.
I 6x3!
I famosi bellissimi 6x3 che ci distruggeranno la vita, ok? Io penso di aver detto tutto. Allora, Cos'altro dire? Ah, la D-Block è un'altra cosa fondamentale che avevo dimenticato. È una tendenza che è cresciuta tantissimo e che cambia in base anche... La D-Block, cos'è? Lo spieghiamo un attimo. Sono dei software che permettono di bloccare la pubblicità tradizionale, quindi quella display sostanzialmente, ok? È una tendenza che è nata negli ultimi 2-3 anni, se non sbaglio, perché i primi a sviluppare la D-Block sono stati i tedeschi, come al solito. Sono persone molto precise. Quindi ho detto, cosa è questo display? facciamo ad block. L'hanno fatto loro. Nel nord Europa è diffusissimo. Mi sa che supera anche il 40% degli utenti. Non vorrei dire una cazzata. La cosa clamorosa è che questo trend crescerà enormemente e nella fascia d'età giovane, quindi da 18 ai 24, che non è la tua, mi dispiace, Monica.
Per pochissimo,
per
però.
Pochissimissimo. Questa tendenza è enorme, gigantesca. E questo cosa ci dice del futuro?
Oltre che dobbiamo odiare i giovani.
Oltre di farti criogenare e tornare indietro nel tempo, che il contenuto nativo è il futuro. Tu hai parlato prima di contenuto nativo. Spieghiamolo brevemente. Ad esempio, un quotidiano online non può più campare di pubblicità display. Quindi deve fare native advertising, che vuol dire creare, ad esempio, dei redazionali. Scrivere dei articoli che riguardano un determinato brand, perché quelli non vengono sostanzialmente bloccati dalla D-Block. Quindi il futuro è quello, cioè creare un contenuto.
Esatto.
La pubblicità display è morta.
Compra, quello è morto.
Lo diceva già Seth Godin negli anni 90.
Seth Godin, disse, la mucca viola, la Bibbia, è la sua, no?
La mucca viola...
Mi sa di sì.
Sì, esatto. Cosa dice nella mucca viola? Seth dice... la pubblicità tradizionale dell'attenzione, tutto quello che abbiamo detto anche in passate puntate precedenti, non c'è più, cioè non c'è più l'attenzione, poi l'azione, poi compra, è tutto morto, già lo diceva lui negli anni 90, le persone si ostinano comunque a fare pubblicità display, ma in verità è tutto finito.
Attenzione, perché abbiamo un commento che dobbiamo assolutamente leggere di
vai.
Massimo Sant'Amicone.
Attenzione, vai.
Azael, che dice, tendenza scoop,
attenzione,
tendenza scoop, in anteprima per voi, sarà pubblicare storie su Instagram,
okay.
Costerà 2 centesimi.
No, ma sta dicendo una cazzata, è vero?
Le buste.
Allora, poi vogliamo chiedergli, ma magari si pagasse solo 2 centesimi,
sacchetti. Perché dovevamo parlarne pure noi.
Sì, possiamo chiedere. Adesso chiudiamo
Massimo.
La puntata seria. E adesso comincia il cazzeggio delle domande su Facebook.
Sì, in effetti.
E questo però è vero. Anzi, WhatsApp costerà 0,2 centesimi ogni volta che lo metterete in una busta.
Però se condividi questo messaggio sarà gratis per te.
Come i vecchini, condividi questa cosa. Va bene, abbiamo chiuso in cacciara come al solito. Questo è Scenario Digitale, l'unico programma senza musica tranne l'inizio con il basso devastante.
Noi ci rivediamo e risentiamo lunedì prossimo dalle 22:30 alle 23, sempre qui su Facebook di Nicola Palumbo, su Radiofonica e su Scenario Digitale.
Esatto, sui canali, tutti i nostri canali. Grazie mille, è stato veramente un sogno e alla prossima.
Alla prossima, ciao!